Buona giornata, questa è Radio Zainet, io sono Massimo Tadormi, questo è il ciclo di trasmissione dedicate a giovani e consumi. Oggi parliamo di elettrosmog, un mostro invisibile, e ricordiamo che gli studenti che partecipano alla trasmissione fanno parte della redazione delle Sole 24 Ore di Zainet, che svolge inchieste in difesa dei diritti dei cittadini consumatori nell'ambito del progetto Informa Consumatori promosso dall'Ufficio Tutela del Consumatore della Direzione Regionale Commercio e Artigianato della Regione Piemonte. Ora la linea immediatamente a Roma da Alessio Nannini.
Sì, buongiorno, incrociamo anche noi tutto l'incrociabile sperando che questa avventurosa trasmissione possa proseguire e che dopo tanto peregrinare si possa parlare di elettrosmog. Credo di avere in linea l'ospite di oggi, si tratta di Giuseppe Teodoro, che è coordinatore dei comitati anti-elettrosmog di Roma. Buongiorno e benvenuto Teodoro a Radio Zainet.
Buongiorno a voi e a Radio Ascoltatori.
Oh, perfetto, eccoci qui. Allora, dunque, si parla di elettrosmog. Abbiamo sentito prima la scheda che ce l'ha definito come quell'inquinamento dovuto alla presenza di campi elettrici, campi magnetici o campi elettromagnetici. La prima domanda che volevo farle, in realtà sono due, è se sono presenti campi elettromagnetici in natura, ma questo credo di sì, e se no, da cosa sono prodotti quelli artificiali?
Ma noi abbiamo la presenza in natura di un fondo di elettromagnetismo attraverso cui praticamente l'uomo e gli animali convivono da millenni. È un campo elettromagnetico generato dal sole, dalle radiazioni solari e dalla rotazione terrestre, quindi su questo diciamo è un fondo molto basso, per cui praticamente non vi sono diciamo elementi di riscontro sotto il profilo sanitario, perché ripeto, vi si convive da millenni. Per quanto riguarda, quando si parla di inquinamento elettromagnetico, parliamo di sorgenti artificiali che sono legate appunto all'attività dell'uomo, e tra questi possiamo citare i grandi conduttori di energia elettrica, quindi i cosiddetti elettrodotti ad alta, media e bassa tensione, che quindi poi in base alle frequenze appunto sono cosiddetti di bassa frequenza. Poi abbiamo invece gli impianti radar di emittenza radiotelevisiva, i ponti radiotelevisivi e di telefonia mobile, e siamo nel campo delle alte frequenze, quindi sorgenti artificiali, ma anche se in parte minore gli elettrodomestici e i telefoni cellulari costituiscono, appunto producono delle onde elettromagnetiche. Ecco, questo diciamo per fare un quadro proprio molto sintetico dei campi elettromagnetici.
Poi Teodoro, sui telefoni cellulari torneremo sicuramente più avanti. Volevo chiederle se c'è un livello di misurazione in cui il campo elettromagnetico diventa pericoloso. Naturalmente immagino che sia più pericoloso per quanto riguarda sia più pericoloso il campo elettromagnetico artificiale piuttosto che quello che troviamo già in natura.
Beh, su quello senz'altro, insomma. Su questo dobbiamo fare una distinzione, cioè appunto come dicevo prima, sulle basse e le alte frequenze. Cioè sulle basse frequenze, quindi consideriamo i grandi conduttori di energia elettrica, gli elettrodotti, in questo caso senz'altro gli studi sono molto più avanzati, perché i tralicci dell'alta tensione, per capirci, sono già da parecchio tempo che percorrono la nostra penisola, e quindi gli studi hanno diciamo attestato un possibile, anzi probabile nesso di causalità tra appunto l'esposizione di cittadini a questo tipo di campi elettromagnetici e appunto possibili effetti sanitari. Ne cito uno in particolare recentemente, ed è il primo che studio serio in Italia sulle basse frequenze, appunto è stato condotto a Roma dall'Istituto Superiore della Sanità in una zona di Roma dove appunto persistono degli elettrodotti, e qui in questo caso è stata studiata diciamo la popolazione che vive da decenni sotto o in prossimità di questi elettrodotti, ed è stato riscontrato appunto un aumento delle incidenze tumorali, soprattutto nell'apparato digerente, che chiaramente non si spiega invece rispetto alla popolazione che vive al di là diciamo di questa linea appunto di prossimità. E questo chiaramente depone, non è un elemento diciamo scientifico, di certezza scientifica, ma depone per un elemento di causalità, un nesso di causalità, e quindi ovviamente depone per l'applicazione del cosiddetto principio di precauzione in questo caso.
Senta, visto che l'organismo umano non percepisce coscientemente la presenza di elettrosmog, a meno che non si tratti di tralicci, ma insomma, perché i tralicci sono degli oggetti assai visibili. Ecco, volevo chiederle appunto, Come si può rilevare la presenza di campo elettromagnetico e conseguentemente anche la sua intensità? Questo naturalmente al fine di non favorire il rischio di esposizioni non desiderate.
Beh, è chiaro che le sorgenti artificiali, come ho citato prima, possiamo appunto distinguerle in elettrodotti, e quindi chiaramente se chi vive in prossimità di un elettrodotto ovviamente ha la intanto ha il diritto di verificare, far verificare da parte dell'ente preposto, in questo caso è l'agenzia regionale, l'ARPA, se appunto la presenza di quella sorgente di emissione elettromagnetica può diciamo incidere in qualche modo sulla vita dei cittadini. Chiaramente vi sono dei limiti previsti dalla normativa vigente, sono dei limiti che sono stati introdotti con dei decreti ministeriali del 2003, limiti che noi come comitati romani definiamo, diciamo, che non garanti della tutela della salute, perché sono limiti di esposizione molto, molto elevati e che quindi hanno un grado di tolleranza elevata e non si conciliano con tutti quegli studi a livello internazionale condotti e che invece consigliano un grado di esposizione molto più limitato. Ci riferiamo per esempio con riferimento agli elettrodotti, gli studi, diciamo, riconosciuti a livello internazionale consigliano un'esposizione non superiore agli 0,2-0,4 microtesla. Noi abbiamo un limite di legge invece che va dai 3 microtesla, quindi molte, dicevi, volte in più per quanto riguarda gli elettrodotti presenti, e invece, o meglio 10 per quanto riguarda gli elettrodotti attuali e 3 per gli elettrodotti futuri, cioè che saranno appunto realizzati, quindi abbiamo un grado molto elevato di esposizione. Per quanto riguarda invece le alte frequenze, quindi gli impianti radio e di telefonia mobile, la normativa parla di 6 voltmetro, quando invece gli studi appunto riconosciuti attestano anche qua una diciamo non la soglia di tolleranza non superiore agli 0,5-0,6 voltmetro, quindi parliamo di livelli molto diversi, ecco.
Senta Teodoro, lei prima ha citato i telefoni cellulari. Io ho riscontrato un'anomalia, cioè che quando i cellulari sono usciti nel mercato, hanno cominciato ad avere una diffusione piuttosto ampia, si è parlato molto del problema proprio legato alle onde elettromagnetiche dei cellulari. Oggi non se ne parla più, già questa è un'anomalia. Tu, Fabio, volevi aggiungere?
Sì, volevo aggiungere un dato secondo me interessante. Ho letto proprio da una statistica affidabile, senza che cito la fonte, normalmente circa il 52% degli aventi un telefonino usa la mano destra e il 39% la sinistra, mentre il restante 9% usa entrambe indistintamente. Di conseguenza, negli ultimi anni, il 59% dei tumori che colpiscono aree locali del corpo umano si trovano dal lato destro. Come commenta questo dato? Secondo me è abbastanza eclatante. Comunque
è abbastanza esplicito.
Questo infatti depone proprio per ciò che dicevamo prima, cioè un possibile nesso di causalità appunto tra l'esposizione in quella parte, per esempio, del corpo e appunto possibili riflessi sulla salute. Per esempio, degli studi recenti hanno attestato un aumento del neuroma acustico, che è un tumore, diciamo, benigno, proprio nella parte appunto dell'orecchio laddove vi è una esposizione continua appunto di onde elettromagnetiche derivanti dall'uso frequente del cellulare. Questo chiaramente ancora una volta dovrebbe deporre per un'applicazione molto chiara, netta, insomma, senza equivoci, del principio di precauzione. Principio di precauzione che tra l'altro è previsto e diciamo contemplato, ratificato dalla legge quadro, la buona legge quadro realizzata nel 2001 dal precedente governo rispetto all'attuale, che adesso è in fase di ricambio, questo principio di precauzione però di fatto, come appunto ho detto prima, non è stato assolutamente applicato, poiché i limiti, i livelli, le soglie di tolleranza previste dai decreti ministeriali sono ben alti rispetto a quelli che invece consiglia la comunità scientifica.
Senta, una precisazione. Lei ha parlato di possibile nesso, ma è una conseguenza certa o è una possibilità quella del quella che ha elencato poc'anzi Fabio della prevalenza dei tumori nella parte destra qualora si usi la mano destra proprio per parlare al cellulare? Cioè c'è una corrispondenza diretta o è una possibilità?
Cioè gli studi che sono stati effettuati, soprattutto quando si parla di, diciamo, di alte frequenze, quindi di cellulari, parliamo di tecnologie abbastanza giovani, e come sappiamo, al di là degli effetti, diciamo, termici, che sono quelli certificati, quindi a livello scientifico, che chiaramente dimostrano che in presenza di una esposizione talmente forte, con livelli, cioè, di campo magnetico molto elevato, vi sono degli effetti termici che vanno dai semplici disturbi fino a conseguenze veramente gravi, quindi parlo di infarto e anche di decessi, quindi parliamo di veramente patologie molto gravi, però al di là di questi effetti termici noi, diciamo, la comunità scientifica si è soffermata su quelli che sono gli effetti cronici a lunga scadenza, cioè l'uso continuo di un cellulare, che cosa, oppure l'esposizione a campi elettromagnetici di un medio livello, che cosa può comportare sul corpo umano in un tempo medio, ecco, nel decorso di anni. Allora, riguardo a questo, gli studi si sono concentrati proprio su queste, diciamo, studi epidemiologici e quindi studi statistici, mentre invece sono in corso in molte sedi, per esempio Bologna, la Fondazione Ramazzini, degli studi proprio di applicazione e quindi di esposizione di soggetti, per esempio in questo caso come topi o cavie, che appunto possono far comprendere a livello scientifico che cosa accadrebbe ad un livello di esposizione continuo protratto nel tempo.
Ecco, senta, a proposito di questo, volevo chiederle, voi come comitati contro l'elettrosmog, non potreste in qualche modo intervenire o comunque fare luce sulla scelta delle ditte per gli appalti di costruzione di appunto
parabole
o ripetitori per i telefonini?
Attualmente la questione diciamo, dell'intervento a livello civico, quindi del cittadino, su queste scelte ovviamente non si pone neppure, nel senso che non vi è una normativa che coinvolge il cittadino in questo tipo di scelte, che sono delicate ovviamente. Vi è invece tutto un problema che nasce dal fatto che le normative nazionali, non parlo della legge quadro, ma delle leggi che in questi anni si sono susseguite, parlo del decreto Gasparri cosiddetto, il codice delle comunicazioni, che hanno introdotto proprio delle normative di salvaguardia, dei percorsi accelerati per autorizzare gli impianti, soprattutto di telefonia mobile, il grande sviluppo che si è avuto in questi anni, e naturalmente il cittadino si è trovato, diciamo, dalla parte opposta, cioè a doversi difendere rispetto a questa proliferazione incontrollata di impianti, che spesso è il frutto proprio di un fenomeno di abusivismo e di illegalità che fino ad oggi con difficoltà è stato colpito, proprio perché queste normative consentono dei percorsi che noi riteniamo veramente aberranti, perché assolutamente la normativa pende tutta da una parte e quindi non certo a garantire il cittadino, non solo sotto il profilo, diciamo, della esposizione, quindi sanitaria, ma anche sotto il profilo urbanistico. Io immagino, vedo nelle grandi città, per esempio prendiamo Roma, una città che è offesa da un numero enorme di impianti, parliamo di circa 2.000 impianti di telefonia mobile in una città come Roma, è la capitale di antenne, anche per questo, insomma, certamente è un modo veramente poco decoroso per presentarsi alla comunità internazionale, insomma, ecco. Su questo vanno fatte, stiamo facendo delle battaglie forti attraverso per esempio degli strumenti che sono a disposizione, quegli scarsi strumenti a disposizione, per esempio ve n'è uno che abbiamo adottato recentemente, previsto dallo statuto del Comune di Roma, e cioè quello di presentare una delibera di iniziativa popolare al Comune, al Sindaco, per far sì che il Comune sia dotato di un piano regolatore di questi impianti, e sono state presentate appunto ben 23.000 firme al Sindaco per consigliare questo tipo di percorso. che è molto partecipativo. Senta, rispetto invece a ciò che dice la normativa nazionale.
Teodoro, devo interrompere, abbiamo un minuto e mezzo di pausa, sì. Se può, poi proseguiamo con alcune domande e poi naturalmente la ringraziamo di essere stato in nostra compagnia.
Sì, va bene, aspetto allora, grazie.
Allora andiamo in pausa, poi rientriamo.
Radio Zainet in diretta dalla Fiera Internazionale del Libro di Torino. Speciale Fiera Internazionale del Libro.
Il percorso della memoria, il tempo che incide la storia, mi lascia nel cuore l'eco di ieri, più forte di come credevo. Le mie radici da dove vengo, l'eredità del passato e le vecchie catene, le prime visioni, gli amori finiti e tante stagioni. Se mi giro rivedo passare momenti vissuti che come piloni si libreranno in volo e vanno le ali.
Eccoci qui a parlare di elettrosmog, lo stiamo facendo con Giuseppe Teodoro, coordinatore dei comitati romani anti-elettrosmog. Senta, Teodoro, c'è una considerazione di Fabio che voleva farle proprio a proposito di un problema che c'è stato qui a Roma che ha riguardato una grande emittente.
Sì, cioè Radio Vaticana. In realtà sono venuto a sapere, che anche per esperienza personale, che la potenza di Radio Vaticana è tale che se si passa per esempio con la macchina, quindi sentendo la radio in macchina, negli immediate vicinanze delle mura vaticane, si hanno interferenze su tutte le radio di qualsiasi frequenza, parlando sempre di frequenze medie. O per esempio chi abita sempre nelle immediate vicinanze del Vaticano ha dei problemi anche a ricevere segnali televisivi.
Nelle immediate vicinanze della postazione dove la radio trasmette.
Esattamente,
cioè il ripetitore.
Per cui sono costretti per esempio ad alzare le antenne ulteriormente rispetto a quello che è lo standard sui terrazzi degli edifici per esempio, in modo da non subire più queste interferenze e vedere la televisione in maniera normale. Come commenta questo dato, insomma, cosa ne pensa?
Insomma, è un dato di fatto, queste interferenze ovviamente non sono un segnale positivo per quanto riguarda la situazione ambientale e sanitaria in quelle aree. Ci riferiamo ovviamente non solo alla parte, alla zona intorno al Vaticano, ma anche e soprattutto a quella parte esterna dove trasmette Radio Vaticana, parliamo vicino Cesano, quindi comune di Cesano, e dove vi sono impianti che sono potentissimi perché trasmettono in tutto il mondo proprio da quella zona, e ovviamente quindi abbiamo dei campi elettromagnetici molto elevati, e tanto è vero che vi è un'inchiesta, anzi più un insieme di inchieste in corso da parte della magistratura per verificare appunto la possibile incidenza sulla salute alla luce delle denunce che sono state fatte. Ci riferiamo a dei decessi che costituiscono una sicuramente una statistica elevata rispetto a quella che è la media, e che ovviamente vanno spiegati poi scientificamente, ma che ovviamente preoccupano non poco la popolazione. Per quanto riguarda le interferenze nella parte centrale della città, ovviamente noi ci riferiamo ad aree che sono elevate. Noi, per esempio, storicamente Monte Mario è una delle zone appunto più appetibili per gli impianti, non a caso proprio in quell'area sono collocati gli impianti di trasmissione radio e di telefonia mobile in una concentrazione molto elevata. E anche qui, per fortuna, la Regione Lazio è corsa ai ripari recentemente commissionando uno studio epidemiologico proprio per verificare che cosa sta succedendo e quindi finalmente sollevare un coperchio su una situazione che a noi sembra veramente molto anomala. Speriamo di avere quanto prima i dati e di capire di che entità è il problema. Noi siamo molto preoccupati.
Senta,
ovviamente.
Senta Teodoro, in conclusione, vogliamo dare qualche contatto, insomma, chi si può rivolgere in caso di problemi riguardanti elettrosmog, ripetitori abusivi? Un cittadino a chi si può rivolgere? Magari a uno dei vostri comitati, se può lasciarci qualche contatto?
Ma guardi, sicuramente gli strumenti, come dicevo prima, sono molto deboli per il cittadino. Il cittadino oggi spesso si auto-organizza e quindi quando c'è un problema cerca di difendersi da questo problema. Questo in mancanza anche di una regolamentazione a livello sia regionale e comunale ancora, che sia forte. Noi abbiamo attivato un sito, per esempio un sito internet, nel quale appunto abbiamo inserito quelli che possono essere alcuni strumenti di difesa, di autodifesa del cittadino. Il sito è www.noelettrosmogroma.org, al quale appunto tutti possono fare riferimento, e attraverso questo strumento è possibile anche mettersi in contatto con noi e fare in modo di attivare una mobilitazione appunto che sia il più utile possibile, non solo per contrastare, perché non dobbiamo fare una crociata, ma sicuramente per cercare di imporre delle regole laddove oggi queste regole appunto non ci sono. Poi ci sono gli strumenti ovviamente legali che ogni cittadino ha la possibilità di utilizzare, però sono strumenti che ovviamente hanno un costo elevato e quindi sono strumenti a cui può accedere magari soltanto il cittadino che ne ha possibilità. Ci sono gli strumenti anche di persuasione. Io ricordo uno, per esempio, soprattutto a quei cittadini che magari possono non essere sensibili al problema della salute, magari lo sono sotto il profilo economico. Io ricordo che gli immobili che sono situati o sotto o accanto di fronte a un'antenna normalmente si svalutano tra il 30 e il 50%, quindi si deve fare attenzione quando si firma un contratto per l'installazione nelle vicinanze o sopra l'edificio in cui si abita di un impianto di tal genere, questo e poi altre conseguenze. Quindi questo sono magari degli strumenti che più di ogni altro possono essere utili.
Teodoro, dobbiamo chiudere, la ringraziamo di essere stato con noi, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Ricordiamo Giuseppe Teodoro, coordinatore dei comitati di Roma anti-elettrosmog. Prima di tornare al Salone del Libro di Torino, Fabio, tu sei giovane, hai 16 anni se non ricordo male.
Esattamente.
Quindi sei proprio della generazione nata con i cellulari.
Con il telefonino.
Con il telefonino, quindi non sei come me che ha conosciuto il telefonino in tarda età. Conoscevi, prima di leggere naturalmente i dati che ci hai riportato qui in trasmissione, i probabili rischi, i possibili rischi che derivavano da un uso smodato?
In realtà, prima di informarmi, qualche informazione, anche se sommaria, già la si poteva ottenere, perché comunque, per esempio, anche in televisione spesso si dà spazio a questo tipo di notizie, con trasmissioni del tipo Mi manda Rai 3 o anche Report, che trattano anche problemi di questo genere, anche se non se ne parla forse con la sufficiente attenzione, perché a quanto pare, a quanto abbiamo sentito dal nostro da Teodoro, appunto, ci sono dei rischi notevoli.
Come al solito sarà il giornalismo d'inchiesta a salvarci. Io mi sposto a Torino al Salone del Libro, poi commenteremo ancora qui da Roma lo Stroncanet di oggi. Massimo.
Sì, grazie ad Alessio Nannini, ci siamo ripresi, abbiamo assunto quelle bevande saline per il sudore, c'è sì. Simonetta Mitola che si
buona
è aggirata.
Giornata, ciao Alessio.
Ci sono naturalmente con noi Giovanni del liceo Chiabrera di Savona, Giulia del liceo scientifico Maiorana qui di Torino, ci hanno un po' raccontato qual è il programma della Fiera Internazionale del Libro, ricordiamolo, il tema portante è l'avventura. Simonetta, chi hai visto in giro? Abbiamo parlato anche di consumatori perché stamattina Giovanni ha assistito alla premiazione agli spot, gli è piaciuto uno in particolare, quello dove sonoramente si faceva capire che era stata gradita, insomma,
che la bibita gasata aveva avuto un suo effetto,
ha un suo effetto sonoro. E che cosa hai visto in
Padiglione
2?
Sì, a parte appunto la premiazione di questa mattina che ho visto.
Noi
anche...
siamo, ricordiamo, nello stand della Regione Piemonte, nel secondo padiglione di Gotto Fiere di Torino.
E infatti proprio arrivando qui nell'area appunto lingua madre dell'Arena Piemonte, sono stata appunto invasa da queste sonorità pazzesche, folcloristiche, un po' etniche, di questo gruppo che poi si chiamava I Tamburi del Vesuvio. E ho intervistato Nando Citarella, che era il cantante del gruppo, che appunto mi ha raccontato che hanno queste sonorità tratte da diverse culture, quindi una musica che parte dal profondo sud italiano, perché loro appunto sono un gruppo napoletano, ma che poi si confonde con i ritmi tratti appunto dalle culture egiziane, brasiliane fino a Cuba. E quindi delle sonorità, non so se le avete sentite anche voi, insomma c'erano tamburelli, tamburi di tutti i tipi, molto molto sonore. E poi girando, vabbè, la fiera è bellissima, è piena di gente, tantissime scolaresche, tantissimi bambini, anche piccolissimi, proprio bambini delle materne che seguivano degli stage di avvicinamento alla scrittura, per cui c'era un professore che faceva degli schemi su come scrivere su questa lavagna, questi bambini piccolissimi che seguivano attentamente. E poi appunto tra le varie corsie dei vari stand mi è capitato di incappare in quattro frati cappuccini che praticamente giocavano a pallone con degli studenti che camminavano di là. Allora li ho fermati perché ho detto: ma cosa ci fanno dei frati cappuccini alla Fiera del Libro? E sono stati molto gentili,
porta,
mi hanno appunto raccontato che hanno un loro stand perché hanno delle loro produzioni letterarie anche
scherza, qua c'è la diretta, si va avanti indietro. Ti va ancora bene, nel senso che allora dicevamo.
Sì, e mi hanno tra l'altro regalato, vabbè, due videocassette sulla storia di San Francesco, che mi serve anche così perché non sono preparatissima in materia. E poi mi hanno raccontato che appunto, essendo il tema portante di questa 19ª edizione, quello della avventura, loro mi dicevano che il cammino di fede è un cammino avventuroso, e appunto la figura appunto di Francesco d'Assisi fa suscitare questo senso di ricerca e universalità, e l'avventura più grande di oggi è la fratellanza universale.
Bene, grazie ad Alessio Nannini.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.